Amici di Nerd Games, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd, nuovi ospiti, un saluto e un ringraziamento per essere qua con noi agli amici di Leviathan Labs. Vado come sempre in ordine di schermo, un saluto a Massimiliano.
Ciao a tutti, grazie per essere stato invitato, insomma.
E un saluto anche a Lorenzo.
Ciao a tutti, buonasera, grazie anche a me, anche a te da parte mia di essere stato invitato.
Il sottotitolo di questa puntata l'abbiamo chiamata Estate con il Leviatano, no? Innanzitutto, piccolissimo preambolo per chi non vi dovesse conoscere, quindi una mini presentazione, poi andremo a snocciolare alcuni dei titoli già disponibili, alcuni in arrivo, e poi magari strada facendo cercheremo anche di finire com'è un'estate leviatana, ecco, questa definizione un po' così... Andremo a capire com'è. Non so, Massimiliano, se ci vuoi presentare Leviathan Labs a chi appunto non vi conoscesse ancora.
Allora, diciamo io sono il più giovane in realtà del team, quindi lascerei la parola al buon Lorenzo, che questa parte, insomma, per anzianità la lascio.
Non il più vecchio, ma il più giovane in realtà. Allora, sì, niente. Leviathan Labs è una casa editrice che nasce... ormai penso nel 2016, mi pare, 2016-2017, è iniziato praticamente importando titoli dall'America, in quanto il presidente della casa editrice Massimo Rosi ha avuto un percorso abbastanza inusuale tra i giorni d'oggi. Praticamente è andato si è trasferito perché voleva fare lo sceneggiatore, è andato in Canada, è andato a New York, ha vissuto diverso tempo appunto in Canada e in America, è stato diverso tempo in Spagna e tornando in Italia appunto ha deciso di aprire questa casa editrice che poi in seguito è partita come bookmaker e poi è diventata Leviathan Labs, e ha fatto sì che questi spostamenti, tramite questi spostamenti ha conosciuto diversi autori con cui appunto ha iniziato a scambiarsi conoscenze eccetera eccetera. Quindi abbiamo iniziato la editrice importando titoli, distribuendoli noi, e poi abbiamo iniziato a farci i nostri titoli, diciamo. Quindi questa è un po' la nascita della casa editrice, e ultimamente abbiamo anche, negli ultimi 2-3 anni, abbiamo anche la sede in Spagna che sta andando molto bene. Quest'anno abbiamo fatto la prima diciamo trasferta in Spagna, a Barcellona, per la fiera a Barcellona, è andata molto bene, e abbiamo anche diversi contatti appunto con il Canada, quindi la Lev Gleason in Spagna appunto, e in Francia con Comics Initiative, e questo era un po' il sunto. Magari possiamo dire, non so, i ruoli, Massi, se ti va, di cosa facciamo in casa editrice.
Ma no, sostanzialmente niente.
Beh, questo, siamo qua. Diciamo che c'è, ma non si fa nulla in realtà.
La sedia è calda comunque.
Sì, si sta qui, ci si guarda. E, inizio intanto io.
Di solito funziona all'italiana, quindi siamo tre che guardano e uno quelli che lavora.
E uno che fa.
E voi fate parte di quelli che guardano.
Quelli che guardano.
Sì, cioè, certo. io faccio parte praticamente della componentistica fieristica, e anche Massimiliano infatti è stato partecipe con me a diverse fiere a cui ho partecipato, tra cui appunto Napoli ultimamente, Lucca, poi appunto sono stato a Barcellona di recente, quindi mi occupo un pochino di... piano piano sto cercando di occuparmi sempre di più delle fiere, e da poco ho iniziato per quanto riguarda il colore, l'editing del colore, e faccio i video su faccio lo scemo
su TikTok.
Però,
io sono editor per quello che riguarda, insomma, editor per la casa editrice, e mi occupo anche dello scouting, anche in fiera, e niente. E Lorenzo è un colorista, io sono uno sceneggiatore, e appunto non facciamo niente, quindi...
Sì, la caratteristica un po' della casa editrice è questa, che in realtà siamo tutti quanti autori e lavoriamo tutti quanti a priori all'interno di questo mondo, quindi all'interno della casa editrice siamo tutti quanti autori. Massimiliano appunto è uno sceneggiatore come Massimo, il presidente. Lucrezia, che è la moglie, in realtà, cioè, è una grafica, e appunto io coloro, e quindi siamo tutti autori.
operativi, ecco, anche.
Sì. Esatto.
Sia operativi, appunto, la forza in Leviathan è sia la creazione di prodotti grazie a noi e a tutti i collaboratori che sono con noi, non da ultimo i letteristi, che ci piace ricordare che sono fondamentali per questo lavoro. Quindi in questo caso saluto il buon Antonio Esposito, i grafici, appunto, senza Lucrezia probabilmente non avremmo i prodotti che vanno in stampa, e sono sempre quelli che sono un po' dimenticati dalle serie per quello che riguarda gli accrediti, eh? Questo piccola
battuta rivolta alla parentesi sul capitolo accrediti fiere, esatto, la riserviamo magari per un'altra puntata.
Ecco, per esempio, sotto questo punto di vista, per esempio, ARF è molto, ci tiene molto a dare gli accrediti a tutti gli addetti al settore.
Visto anche Luca, ho visto la parte, sì. Mi pare, hanno iniziato da poco.
E,
meglio tardi
e che poi ci sono una serie di collaboratori o autori completi, per esempio, che partecipano alla realizzazione dei prodotti della casa editrice, oltre alla compravendita dei prodotti. Quindi, tra la compravendita dei prodotti, che hai citato tu insomma offline, chiamiamolo così, che è Roman Ritual, che appunto è un prodotto che viene dalla Spagna.
Tra l'altro trovate la recensione sul nostro sito, secondo me gli appassionati dell'horror non potranno non apprezzare questo fumetto. La lettura non è molto impegnativa, nel senso sono non tantissime pagine, ma è veramente veramente bello, a me è piaciuto un sacco, quindi lo riconsiglio oltre alla recensione scritta. Disegni e storia non così banali come si possa immaginare, ecco, diciamo così. Poi ovviamente a voi lettori la scoperta di che cosa si tratta. Invece, venendo poi a quello che è il fulcro della puntata, insomma, abbiamo detto Estate con il Leviatano. Com'è questa Estate con il Leviatano? Quali sono le caratteristiche, i fumetti e le caratteristiche di questi fumetti? Io direi di partire con quelli di più recente uscita, che così se uno se li vuole comprare da leggere al mare già li trova e li può portare con sé.
Allora, ne citerei un altro che abbiamo visto prima offline, che hai sempre lì con te, che è Morningstar, uscito...
Questa lettura invece è un po' più importante, ecco.
Però Morningstar è una riedizione dei due volumi di Morningstar in un unico volume con copertina regular o variant, che è stata realizzata appositamente per la distribuzione Star Shop, ed è un prodotto un po' sui generis, diciamo. Scritto da Massimo Rosi e disegnato da Borallo e Millet, colori sempre di Borallo e Millet, è un soprannaturale action leggermente splatter, chiamola così.
Ma io li ho iniziato a leggere, non ho ancora finito, ma se volessimo azzardare un The Boys soprannaturale un po', sì, azzardato, ci può stare.
Potremmo fare un mix fra un The Boys, e qua tiro fuori la mia generazione, io appartengo a una generazione di vecchi, quindi un X-File.
Sembra giovane.
questo è merito delle merendine degli anni 80, che erano piene di conservanti. un X-File però al servizio del Vaticano, quindi un'agenzia investigativa che si occupa di alcuni casi con appunto una forte componente splatter, e diciamo che il weird è un po' quello che poi caratterizza un po' tutto il mood di Leviathan. Non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa riguardo Morningstar.
No, sì. A parte Morningstar, mi collego a quello che stavi per dire te, che stavi dicendo per quanto riguarda il weird, che comunque sia, appunto, sì, è quello che un po' distingue la nostra casa editrice, un po' il filone nostro, che però in realtà anche ci sono diversi generi, per quanto si predilige comunque il weird. Un altro titolo, ne approfitto per dire, un altro titolo è uscito di recente, per quanto è weird, però è molto più fantasy che appunto è Dreambreaker. Anche questa è un'acquisizione fatta da Sallybook, che è una casa editrice grandissima. Non era preparato questo, lo sapevo. Cioè, Roma Rituals, ma questo no. E appunto, come dicevo, viene dalla Sallybook, che è una casa editrice spagnola, è molto interessante perché ha sia prodotti per giovani che per adulti, però non prevale l'una sull'altra, quindi non è che fa roba per adulti e poi ogni tanto tira fuori una roba per giovani, quindi... si concentra, si dedica bene alla qualità alta sia per l'uno che per l'altro. E Dreambreaker è uno di questi titoli che è un young adult quasi, però è molto più fantasy, diciamo. Il weird c'è, ma sta nel genere proprio fantasy che rappresenta, ecco. Quindi ci sono vari generi, che portiamo, diciamo, vari generi, ecco, dove appunto uno può... Cioè, tra il genere che predilige...
Volevo lasciare una cosa che hai detto tu prima, insomma, la fondazione, ecco, la nascita di Leviathan Labs parte da una serie di viaggi, no? Più che altro, diciamo, magari correggetemi, ecco, se dico un'inesattezza, il mercato del fumetto è abbastanza polarizzato su due poli, che sono fumetti americani e il mondo giapponese, ecco.
Okay.
In questo si va a inserire un po' come sta succedendo con le serie TV, con La Casa di Carta in poi, diciamo, il mondo spagnolo. Dal punto di vista del fumetto, quali sono le caratteristiche, e se ci sono delle caratteristiche peculiari del fumetto spagnolo?
Allora, in realtà, almeno per come ho visto io, insomma, i prodotti, il prodotto spagnolo è molto vicino anche culturalmente al prodotto italiano. E, per quello che riguarda il discorso cinematografico, parliamo ovviamente di un discorso molto diverso rispetto a quello del fumetto. Cioè, qua esco un attimo dai panni di Leviathan Labs, entro nei panni di Massimiliano Grotti e basta. La distinzione essenzialmente è anche di budget. Cioè, certo, noi in Italia potremmo avere tantissimi prodotti come lo chiamavano Giga Robot o Freak Out, e invece il pubblico italiano che guarda la televisione da un tipo è un target di età di un determinato tipo, predilige più magari prodotti che siano più scanzonati, più simili a Carabinieri, per farne
esempio. Se posso aggiungere una cosa che ha detto, cioè che ha detto Massi, che l'ho sentito raccontare da fuori, sia il mercato appunto spagnolo che quello francese, comunque internazionale, è più europeo, ok? Che si avvicina anche un po' a quello internazionale, mentre l'Italia è un pochino più, c'è un problema più culturale, che appunto è derivato anche da dalle cose, soprattutto dalle cose che hai detto te, appunto delle serie televisive, perché c'è una predisposizione per il manga nel giovane, perché il supereroistico, perché purtroppo arrivano solo determinati input che magari nel resto appunto nell'Europa eccetera eccetera arriva altro oltre questo, perché c'è anche lì, c'è, certo, appunto, se esce un anime esce anche là, se esce un film dei supereroi esce anche là, però proprio per cultura generale si è instaurata talmente nel profondo questa cultura da tempi molto più indietro di noi, cioè molto molto, di conseguenza c'è sempre
questo vecchio
Cioè, no, nel senso che comunque sia, c'è sempre una predisposizione per cercare, oltre queste cose che stanno andando adesso, altro. Mentre qua, appunto, cioè, in Italia ci sono sempre dei capisaldi nell'editoria italiana, come appunto potrebbe essere la Bonelli, eccetera, eccetera, e culturalmente però ci sono pochi input rispetto all'esterno. Cioè, per questo è per quello che ho visto andando ad Angoulême, andando a Barcellona, vedendo i prodotti anche proprio sugli stand.
Quello che posso dire riguardo, per esempio, rispetto a qualche anno fa, adesso c'è molta meno ricerca, nonostante ci sia molta più informazione. Cioè si va in fiera tendenzialmente a comprare ciò che si conosce.
Sì.
Mentre prima c'era molta meno informazione, quindi non c'erano i social, ripeto, sono vecchio, non c'erano i social, non c'erano determinate cose, e c'era molta più curiosità anche a andare a cercare la scoprire la perla magari nascosta di quell'autoproduzione o di quella piccola realtà, di quella microscopica realtà, eccetera, eccetera. adesso invece si è andati verso una standardizzazione, diciamo. Però per ora, poi il mercato editoriale è sempre un continuo cambiamento, quindi non sappiamo cosa possa accadere fra 6 mesi. E le generazioni cambiano e sono diverse di volta in volta, e c'è stato un periodo in cui si parlava e si è detto che i giovani non leggono, i numeri raccontano il contrario. Anche la ricerca dell'AIE, fatta dall'AIE, Associazione Italiana Editori, racconta decisamente tutt'altro.
E io mi auguro che chi faccia queste ricerche include il fumetto nelle letture.
Perché, no, addirittura, no, per esempio,
dal punto di vista che è negativo, no? Che dice la gente non legge perché magari non conta il fumetto.
No.
Perché questa cosa, seppur non è statisticamente scritta da qualche parte, però tanta gente secondo me continua a pensarlo. Proprio per il problema che ti ho detto prima, che è culturale.
Quello è culturale. Però sicuramente, ad esempio, a partire dal 2020, se non dal 2019, il fumetto è stato incluso in queste ricerche. E quindi si è andato...
Ma non qui.
Anche... No, però nelle ricerche, quindi parlare di dati...
Sì, certo, uno ci prova comunque. Sì,
cioè da dire quindi... che da un certo punto di vista la pandemia ha aiutato determinati mercati. Ecco.
E ha sdoganato...
I giochi in scatola e i fumetti sono tra i principali che hanno beneficiato, anche perché per fortuna le fumetterie hanno potuto rimanere aperte durante la pandemia, e non è un dettaglio da poco.
No, assolutamente. No. E oltretutto c'è un'altra cosa importante, che la di includere l'editoria anche a fumetti all'interno dell'editoria libraria, quindi fare un unico calderone chiamato editoria, che è quello che è, ha dimostrato che l'editoria in Italia guadagna più del settore dei videogiochi. Quindi che cosa non da poco? Cioè il primo settore culturale in Italia è l'editoria. Però ripeto, a livello di scrittura o di elaborazione, una grossa differenza fra il mercato spagnolo e il mercato italiano a livello fumettistico, cioè io sceneggiatore di fumetti italiano, io sceneggiatore di fumetti spagnolo, io disegnatore, eccetera, eccetera, non c'è. Diciamo che quello che... perché comunque il bacino culturale è quello latino.
Beh, certo.
Quindi siamo cugini, molto più cugini con gli spagnoli rispetto ai tedeschi, per dire. Quindi c'è una vicinanza di un determinato tipo anche nella narrazione. Diciamo
tornando
che
invece,
televisivamente, per chiudere, stesso budget faremo anche noi Casa di Carta.
Vabbè, certo. Tornando invece appunto a voi, quindi a Leviathan Labs, abbiamo visto proprio anche fisicamente, ecco, qualcosa che è già disponibile sul mercato. Se invece volete annunciarci, chiaramente per chi ci ascolterà adesso, se qualcuno ci ascolterà tra un anno, ascolterà questo episodio tra un anno, è già
disponibile.
Tutto, quindi sappiamo.
Beh, cosa c'è in arrivo, ecco. L'estate la cominciamo in horror. Questa è una cosa che potremmo dire. È stato annunciato presso il Napoli Comic Con, è stato in prevendita durante il Napoli Comic Con ed è attualmente in distribuzione, giallo numero 10, che è un horror, una rivista horror, quella di giallo. Questo è il 10° numero, e sono previsti al momento altri 2 numeri, quindi a dicembre dovremmo andare in chiusura con giallo. Dovremmo, perché ancora non è certo. E giallo vede il numero 10, la chiusura, se non sbaglio, della quarta parte di una storia ambientata in Sardegna, scritta da Giacomo Pizzalis e disegnata da Luigi Porceddu, e se non sbaglio è proprio la quarta parte. E poi c'è Antonio Cella. Abbiamo anche Andrea Guglielmino con oddio, non mi viene il nome, mi ucciderà, Vincenzo Dore,
okay. C'è.
C'è, e poi Gambone.
Esatto, e poi c'è il buon Gerardo, e copertina di Vincenzo Visca. Lo sceneggiatore della storia di Gerardo invece è ora mi uccide anche lui, Jonathan, ma non ricordo il nome, non mi ricordo neanche il cognome. Aspettate, me lo cerco perché Jonathan oltretutto è un bravissimo campione.
Jonathan Campione,
e non mi viene il cognome, che è un bravissimo sceneggiatore che se non mi sbaglio, dovrebbe aver vinto anche il premio Bartoli recentemente con un'altra storia, una graphic novel uscita per Tore Edizioni. E questo è l'inizio dell'estate horror. Giallo è un weird horror, ambientazione italiana, folklore italiano, leggende italiane, ma non è solo quello che trovate attualmente in distribuzione. C'è un altro prodotto che trovate in distribuzione, colorato dal buon Lorenzo Palombo, quindi lascio a lui la parola, che è il...
Questo nome te lo sei ricordato, però.
Che è il... ma sono tanti nomi, il problema è quello, ricordarli tutti.
Soprattutto poi a ricordarli con le giuste opere.
È che è il secondo volume di Nano Rostil. E lascio, che se non sbaglio è Uranus, lascio la parola a Lorenzo.
Che sì, mi sono ritrovato a colorare questo diciamo atipico gruppo di musicisti che fanno una musica molto interessante, particolare. Quando li ho sentiti la prima volta non li conoscevo. Abbiamo preso di abbiamo fatto questo appunto, volevamo fare questi fumetti su di loro, e cioè, allora avevano chiesto, mi pare, di voler fare dei fumetti. Ci siamo appunto messi noi in moto per farli, e il primo è colorato da Veronica Frizzo. I disegni sono sempre di Carlo, che è tra l'altro anche il cantante di questo gruppo, rock, come c'è un genere metal. Specifico, metal.
Metal.
Io rock.
con tematiche che leggermente strizzano l'occhio al mondo nerd, ecco.
Sì.
Diciamo così.
Loro sono molto, cioè li garba molto il mondo nerd. E il secondo appunto è
questo, scritto da Roberto Di Leo, diciamo.
Scritto da Roberto Di Leo, giusto? Anche il secondo che sto scrivendo, cioè che ho finito di colorare, che appunto è uscito adesso.
Roberto e Carlo sono il disegnatore, cioè Roberto è lo
disegnatore,
scrittore
della serie, Carlo e lo scrittore è Roberto. Sì. E appunto c'è questa storia ambientata, vengono catapultati perché fanno questi viaggi interdimensionali, tipo una sorta di Spider-Verse, però con tutto la lore loro. In questo episodio appunto si trovano in questa navicella e succede qualcosa, e non vi spoilerò altro, quindi devono risolvere la situazione. Ogni capitolo c'ha
ogni capitolo, diciamo, è collegato a una canzone dei Nano Rostil. Quindi il primo, esatto, era connesso a Ballalleluia, il secondo a Uranus.
Esatto. E avrà appunto uscita adesso a luglio. E no, se credo da qui
poco,
a luglio.
È l'anteprima.
Da poco, ok. E nulla, quindi piano piano saranno 5 numeri e piano piano, diciamo, da qui a... nei prossimi mesi usciranno i prossimi.
Se posso aggiungo, imperdibile per i fan del gruppo
dei Nano,
ma secondo me anche per chi non li conosce è un ottimo, diciamo, strumento, ecco, per affacciarsi a loro. Poi penso che siano interscambiabili le cose.
Sì, comunque sono una lettura molto, diciamo, anche divertente, fanno molte battute, ma allo stesso tempo è leggera e molto molto carino. Un disegno molto,
sì, aperto, appunto,
molto...
una dicotomia, diciamo, in giugno. Quindi da una parte un horror,
sì,
in una determinata maniera, dall'altra una cosa molto più leggera, molto più estiva, ecco, possiamo dire così.
Ci sta, diciamo, sotto l'ombrellone fa la sua bella figura.
Esatto. Per agganciarmi al discorso le manga, a questo punto mi rifaccio a Massimiliano Grotti, che ci parlerà del prossimo titolo.
A luglio, diciamo, Leviathan in Italia annuncia la prima uscita in versione manga. Quindi un prodotto nato dalla mano di Irene Roga, etichetta Gaijin Manga di Glenà. Lo pronuncio in italiano perché tanto usato il prodotto in italiano e perché il mio spagnolo è pessimo, non voglio essere picchiato poi da Massimo. E la canzone di Arianna, che è appunto questa prima edizione manga, ripeto, italiana della Vajatan Labs, che farà un po' di apripista a quella che sarà questa nuova collana che andremo a strutturare. E dico italiana perché nel frattempo, qualche mese fa, in Spagna, cioè qualche mese fa,
per la fiera di Barcellona,
quattro mesi fa facemmo il Verkami, okay. Una sorta di Kickstarter crowdfunding per Drift Realms, questo prodotto scritto da Manuel Soto, scritto e completamente realizzato, se non sbaglio, da lui.
Manuel Soto.
Che appunto è un altro manga di natura spagnola, che è stato interamente prodotto da Le Vajatan Labs, e arriverà poi successivamente anche in Italia, parliamo credo di settembre-ottobre, non ricordo.
Settembre,
ok. E arriverà anche in Italia e sarà il secondo prodotto manga di Le Vajatan Labs.
Io poi avevo anche una curiosità, visto che insomma, avete anche detto di essere proprio operativi nella creazione di un fumetto, una curiosità anche un po' personale. Quanto è difficile realizzare un fumetto? Non so se poi ve ne siete occupati direttamente o meno. Quanto è difficile realizzare un fumetto horror? Nel senso, far paura, secondo me, attraverso il cinema o comunque l'audiovisivo è, tra virgolette, più facile perché si hanno più strumenti a disposizione, si hanno le musiche, si hanno, insomma, cori sonori, battute, dialoghi, rumori sottofondo, cioè, tante più cose a disposizione. Quando si ha a disposizione solo dei colori, un foglio, come si fa a far paura, comunque a realizzare un horror bidimensionale su carta? Un'ultima postilla dove magari la prosa ti lascia spazio all'immaginazione, mentre il fumetto un po' te la toglie perché ti rappresenta già,
perché lo vedi anche poi.
Esatto.
Allora, è una domanda difficile. Poi non so se sono in grado di dare risposta.
Due cose volendo le posso dire dopo che
hai... vai intanto tu, vai, così ragiono.
No, allora, per quanto riguarda la realizzazione, io credo di aver ho colorato, tra l'altro anche è stato il mio primo e unico prodotto in bianco e nero, che è Foglie Rosse. In realtà è un horror che però, come è di base di solito fare, l'horror è un pretesto per parlare di qualcos'altro. Ok, come appunto facevano i registi in passato.
Un Romero.
Esatto, la diversità, eccetera, eccetera. Di conseguenza, ecco, io per quanto non sono per niente un amante dell'horror, però lo apprezzo nei fumetti, e ci sono stati dei fumetti horror che ho letto molto tranquillamente e altri invece mi hanno disturbato un pochino, non tanto per quello che vedi, ma per quello che c'è un po' dietro. Per esempio, un titolo che abbiamo noi che è Vietnam Horror, non so se lo conosci.
Io l'ho letto.
Quello là, per esempio, dove il mio lavoro manca, perché è completamente in bianco e nero, è comunque un horror che a me a un certo punto ha dato fastidio, tra virgolette, perché si rifà dei temi molto ignoti che suscitano non quella paura visiva e dici «Madonna, questa cosa fa, è inquietante, guarda come l'hanno disegnata», ma proprio per quello, per la storia. Ora non la sto a dire, però dall'inizio a metà è un horror che uno dice «Ok, carino», e però da metà a un certo punto prende una piega molto lovecraftiana. A me Lovecraft ce l'ho qua perché è una cosa che di quelle cose che ti fanno paura, però le leggi, sì, tantissimo. E di conseguenza questa cosa, ecco, in me ha suscitato più paura rispetto a magari vedere cose appunto come Roman Ritual. È una cosa molto visiva e disturbante, però diciamo è più interessante quello che c'è dietro, che e dici «ah, figo», non che ti spaventa, però diciamo
no, chiaro.
Una cosa che mi ha fatto paura è stato colorare un fumetto che ancora non è uscito, si chiama Mother House, che è un fumetto praticamente disegnatore Alberto Massaggia, è molto bravo, lui ha lavorato anche in Dark Horse, lavora tuttora in Dark Horse. Il disegno mi ha disturbato molto colorandolo, avendolo davanti tanto tempo, ho sognato due volte, due notti ho avuto gli incubi, perché questi disegni, la narrazione fatta molto bene e i disegni mi hanno disturbato. E sapendo anche però la storia che l'ha scritta appunto Massimo, sapendo delle retroscene che ci sono stati dietro a questo horror, eccetera eccetera, hanno fatto sì che il disegno con questi con queste cose di cui mi ha parlato hanno suscitato. Quindi secondo me la cosa che fa paura delle volte è metterci qualcosa di personale, che però è vero, qualcosa anche che stimola il subconscio, come appunto poteva fare Lovecraft, che con l'ignoto, il fatto che faceva paura, qualcosa che non si vede. Quindi una roba del genere, io dovessi fare un horror lo farei così. Io per quanto riguarda il colore cerco di evidenziare semplicemente, come qualunque altro genere, se deve far paura una cosa evidenzio quella, solo a livello proprio di composizione posso fare il mio. Certo. Scelta dei colori, chiaro, in base appunto all'horror, appunto se è una cosa horror avrò delle tinte adatte, però per proprio la realizzazione di un horror io farei una roba che sia, non dico il più personale possibile, ma che abbia qualcosa di forte da dire. Più è personale questa cosa, più diciamo posso incutere quell'ansia o quel terrore, ecco, andrei a cercare quello. So se ho risposto un minimo.
No, certo. Poi non c'è una risposta giusta o sbagliata, quindi...
Questo no, guarda, veramente per quello che mi circonda ho dato, mi sono fatto un'idea, ecco.
No, penso che sia una delle domande che mi abbiano più messo in crisi, è tipo da dove prendi le idee, capito? Quelle cose così che ti dice, come ti rispondo? Però sì, sostanzialmente Lorenzo, quello che ha detto Lorenzo, cioè riuscire a suscitare delle emozioni. Poi per esempio horror è sempre detto in maniera larga, uno può fare anche un horror umoristico. Certo, sì, quindi sì, attraverso l'impiego di determinate situazioni che sono orrorifiche, magari ti racconto un qualcos'altro.
Certo,
cioè, per esempio... anche che possa veramente far ridere. Vai, scusa allora.
No, dicevo appunto un altro pretesto che... Cioè, io ho colorato Foglie Rosse, a me ha fatto piangere, nel senso, come Mother House mi ha inquietato a tal punto da avere degli incubi. A me Foglie Rosse, quando sono stato nelle ultime pagine, anche io non vi sto a dire che cosa c'è, però mi ha commosso, nonostante...
Perché è un horror d'amore.
Esatto, che è un horror che racconta quanto può essere famelico l'amore, quanto può essere una bestia. Di conseguenza c'è tutta la storia che è molto horror, anche delle scene un po' splatter, però arrivi al finale che, cioè, per me quando l'ho colorato ce l'avevo lì e dicevo va bene, tranquillo. Poi cioè, più ce l'avevo davanti e più si appesantiva questa cosa e l'ho sentita, ecco.
Dipende poi quello che vuole, che si vuole raccontare attraverso l'horror. Ah, certo. Quindi anche quello. Per esempio io amo Berserk, ma io non leggo Berserk prima di andare a dormire. Proprio per evitare l'effetto che ha avuto Lorenzo, cioè io voglio dormire la notte, quindi non me lo leggo prima di andare a letto.
Ho avuto incubi per lavoro.
Esatto.
No, comunque Massi è molto, diciamo, Massimiliano, scusami. Dicevo che Massi è molto bravo per me a fare queste cose, l'ha fatto anche nel Vietnam Birds, che ci siamo dimenticati tra l'altro di dire che usciranno il numero 5 di Savic e di Iron Ace. Dicevo che comunque Massi è bravo a mettere delle tematiche personali che vive all'interno, che sia appunto, lui garba molto l'horror e quindi lo esterna molto bene con l'horror, però è successo appunto anche nel verse, ha fatto uscire queste cose personali.
Diciamo che il lavoro di ogni sceneggiatore, di ogni scrittore, ma anche del disegnatore o del colorista, è poi lasciare in qualche modo una sua impronta nel prodotto. Certo. Non sarà mai puro mestiere, ci sarà sempre un qualcosa di tuo che viene lasciato dentro. E parlo da scrittore in questo caso, e la forza del verso, che appunto Lorenzo citava poc'anzi, riguardo l'uscita di Savic e di Ace, che sono altre due delle testate del verse, mentre Black Bat si è concluso al numero 4, la prima run, quindi è completa. E la forza del verse è quella di essere, avere un forte tema di base, e quel tema è la critica alle generazioni precedenti. Cioè, e qua mi ci racchiudo anche io, anche se sono vecchio, come dicevo prima, cioè cosa ci hanno lasciato a noi nati negli anni 80, a chi è nato negli anni 90 e successivamente tutte le generazioni del boom economico. Quindi l'eredità, il pesante fardello che i giovani o i non più giovani in qualche modo sono costretti a portarsi dietro. Questo sotto forma di metafora supereroistica. Cioè, comunque il verse ha una forte connotazione tematica dietro, una forte critica verso il sistema Italia, perché poi in fondo anche quello è sulle sue spalle, e racconta tanto oltre alla mera vicenda di scazzottata. È come se parliamo di X-Men, gli X-Men non sono nati solo con l'intento di raccontare un gruppo di mutanti, ma i mutanti erano una pretesta per raccontare...
Sì, e un espediente per raccontare altro.
Una denuncia xenofobica. Certo. Cioè, c'era ben altro dietro. Stessa cosa appunto come per il verse, stessa cosa si ha con l'horror. L'horror tu racconti altro, tu racconti quelle che possono essere le tue paure, ma anche le paure poi di ogni altra persona, perché poi sotto sotto è un po' lovecraftianamente parlando, la paura è il sentimento più grande dell'essere umano. E la paura la puoi suscitare in vari modi e utilizzando varie sensazioni. Cioè, Lynch, quando fece Twin Peaks, suscitò anche il disagio già solo mettendo e facendo sparire una porta e rimettendo una porta all'interno della stessa inquadratura.
Assolutamente. Non so se poi avete qualche altro titolo che volete appunto annunciare o preannunciare prima della prima di avviarci verso la conclusione di...
Ah, credo di che abbiamo detto di tutti.
Per l'estate per ora, diciamo, per quelli prossimamente che sono da poco usciti, appunto, recitiamo magari tutti, facciamo una carrellata. Diciamo,
allora, permettetemi prima di aggiungere un'altra lettura vostra fatta tempo addietro, ma che secondo me può essere interessante anche per quest'estate, che è Silence of God. È un fumetto che mi piace moltissimo, scorrevole, dalla tematica non così banalissima, ecco, secondo me anche la trama, insomma, non appunto così banale, quindi abbastanza interessante. Sono 7 capitoli per 7 giorni, quindi la lettura dura meno, perché veramente a me ha preso moltissimo, quindi aggiungo anch'io questo, così
guarda, action fresco per l'estate.
Se volessi annunciarne un'altra, proprio così, è uscito poco prima di Morningstar, e mi pare insieme a Dreambreaker, Barbarian King Zenobia, lo spin-off, uno degli spin-off della saga principale di Barbarian King, che è poi la saga che in qualche modo ha inaugurato la Red Alliance. Ed è, diciamo, Barbarian King, un sequel a conti fatti di Conan il Barbaro, diciamo qualche anno dopo quello che fu l'ultima opera di Howard a livello cronologico di Conan il Barbaro, ovvero L'ora del dragone. Quindi abbiamo un Conan ormai sovrano d'Aquilonia, a cui muore in maniera inaspettata la moglie, e viene trucidato praticamente completamente il suo harem, e da lì parte la nuova ricerca. La ricerca, il viaggio che ha poi, è un viaggio che lo porterà in punti di sospensione, non vi dico altro.
Innanzitutto già vi ringrazio ora per la disponibilità che appunto ci avete dato nell'essere ospiti quest'oggi, e poi ci sarà un'ultima domanda che riserviamo a tutti i nostri ospiti, che chiaramente vi farò alla fine. Non so se avete già modo o meno, questo non ve l'ho detto prima così su due piedi, se avete già modo di annunciare magari qualche fiera a cui sarete presenti, così per chi vi vuole conoscere può venirvi fisicamente a conoscere, quindi qualche coordinata da questo punto di vista, e poi appunto, come diceva Lorenzo, un'ultima carrellata dei titoli per quest'estate.
Certo, allora, innanzitutto, ora appunto mi rifaccio, siamo stati a Napoli e Massi, sono andato a Barcellona, però non so se vi ricapita di prossimo anno magari.
Teramo Comics, ARF,
Teramo Comics, ARF, esatto, e quelle cui saremo adesso sicuramente a Lucca. Aspettiamo, esatto, qualcuno.
Poi sicuramente sulle vostre pagine ci sono tutti gli aggiornamenti.
Sì, assolutamente. Caso, ci sono anche
Sì, Posso annunciare giusto una cosa: se qualcuno vuole venire a conoscere i nostri autori, stiamo organizzando una serie di presentazioni di fumetteria e a breve annunceremo anche eventualmente date e altro, e quello appunto per avere una dedica magari sul volume che si può venire a comprare.
Beh, esatto, poi appunto se ci deve essere qualche fiera o qualche, si comunicano sui social, si mette appunto, abbiamo sia Instagram che Facebook, io metterò dei video dove ci sono appunto delle curiosità, ho fatto ultimamente dei video su delle curiosità per alcuni titoli, quindi, e aggiornamenti appunto se capiterà qualche fiera, comunque sicuramente sarà Luca.
E poi abbiamo anche il Tempio del Leviatano, che è il nostro gruppo Facebook, con il quale ci comunichiamo un po' più diretti con i nostri follower.
Quindi siamo a 40 minuti, secondo me siamo stati a rompere le scatole anche troppo. Comunque, facciamo una carrellata.
Vai, e poi vi faccio l'ultima domanda, così
vai, concludiamo. Vai. Quindi dicevo appunto, i titoli che sono usciti da poco. La rivista numero 10 della rivista di giallo, Dreambreaker della Sally Books, fantasy molto carino. Non abbiamo citato The Glorious Sound, quella è importante, quella è molto
The Glorious Sound of Cosmic Waves.
Of Cosmic, non scioglie lingue tutte le volte, mannaggia, Omega Maxwell che è lo scrittore. I disegni sono di Edoardo Follegatti, anche quello è molto fresco per l'estate, è una roba di viaggi interdimensionali, di what if, di finali non detti, molto soggettivi, molto interessante. Poi, quindi, per la sezione manga abbiamo la canzone di Arianna.
Poi abbiamo Nano Steel con il Nano Verso
2, quello che ho colorato io non me lo ricordo. Drift and Realms in settembre, e poi appunto per
il Verse, Barbarian King e Silence of God che hai citato tu, e poi Last but not least, ma perché ci tengo perché mi piace un casino, Morningstar.
E poi Morningstar, per esatto. La fine dell'anno, l'inverno, ci sarà tempo e modo di, sì, di ritrovarci, di fare, esatto, insomma, nuovi annunci, scoprire le nuove uscite. Volentieri. Come promesso, l'ultima domanda, che spero non sia più difficile di quella sull'horror, ma potrebbe esserlo. Insomma, una cosa che chiediamo a tutti i nostri ospiti, e scopriamo ogni volta una risposta diversa a chiunque lo andiamo a chiedere, domanda così sembra banale, ma sappiamo tutti che non lo è. La parola nerd, che cos'è? Cosa significa? A che cosa associate a questa parola, quindi al termine nerd?
Posso?
Vai, rispondo io, non c'è problema. Questa
per me è... Cioè, no, io invece ultimamente no, me lo sono domandato, ho fatto un po' di ricerca ultimamente, perché l'ho sempre data, no, è una cosa che senti sempre, però non... Sì,
anche perché noi abbiamo intitolato il podcast a qualcuno piace nerd, certo. Ma quindi a qualcuno piace cosa?
Esatto. Per me, cioè, proprio in maniera molto molto semplice, il nerd è qualunque cosa che viene approfondita, a tal punto che ti diventa una sorta... Non dico di ossessione, ma una cosa che ti piace tanto e approfondisci tanto. Nerd può essere nerd di qualunque cosa, in realtà noi l'abbiamo molto categorizzata per quanto riguarda la parte fumetti, videogiochi, cultura pop anni 80, 90, così, però in realtà per me il nerd è anche quello che, non so, guarda gli insetti, quello lì è un nerd degli insetti, per dire. Cioè la parola nerd racchiude molte cose, è stata presa però, secondo me, come capostipite per la cultura pop, diciamo.
Ok.
Il nerd è questo.
Allora, sicuramente il termine nerd è molto più vicino a ossessionato che a appassionato. E questo è un po' il discorso. Okay. Solo che, ovviamente, io, ripeto, vengo dalla cultura anni 80, sono dell'85. Quindi vengo da quel periodo dove c'era Porky's, la rivincita dei nerd e quant'altro. E quindi il mondo nerd, prima del Signore degli Anelli e dei Bimbi Anteriori, era guardato con un occhio molto diversi. Cioè, quelli che erano gli ossessionati dei fumetti, gli appassionati, quelli che andavano per le fiere, eccetera, eccetera, erano quattro gatti e guardati anche con l'occhio del poveraccio.
Non poi, bellissimo, ecco.
Io giocavo a D&D, prima edizione, scatola rossa, scatola blu, cioè, parliamo del back me, il cosiddetto back me. Ovviamente era tutt'altra cosa. Mio fratello, 10 anni più grande di me, mi ha introdotto lui a tutto questo mondo ed era ovviamente prima di Bimbi Anteriori un'altra cosa, poi in qualche modo si è sdoganato tutto quanto. Quindi il mondo nerd, che era un mondo chiuso, un mondo fatto di appassionati e ossessionati, ripeto, da quella cosa, cioè fare una fila di magari 2 ore per prendere uno sketch. Chiunque ti guarderebbe come un pazzo, è come quello che fa una fila di 10 ore per andare a comprare, anzi, andava a comprare il francobollo, l'ultima scheda telefonica uscita.
Mamma mia. Ovviamente, parli con uno che le collezionava le schede telefoniche, quindi...
Ovviamente tutto questo era visto sempre con un occhio critico, mentre appunto andare a fare una fila per un iPhone, no, quello era normalissimo, per
virgolette. Tutto, quello tutto questo... Quello un nerd della Apple.
Però non era considerato, cioè, era
sì,
nerd,
sì,
era
sì,
un
sì,
termine
sì,
denigratorio.
È solo un ossessionato, sì.
Nerd si è sdoganato, e quindi nerd e geek, anche questo termine che poi è uscito successivamente, si è andato a affiancare proprio per distinguerlo da quel dispregiativo che poteva essere eventualmente nerd all'inizio, allora ha rivalutato tutta la situazione. Ma a conti fatti, essere nerd è essere ossessionati, amare alla follia un qualcosa, che possono essere giochi da tavola, che possono essere i fumetti, che può essere l'informatica o può essere i francobolli.
Ah, certo.
E per te, Sam, che cos'è?
Per me? Guarda, io, come ho detto, ho fatto un podcast intitolato così, ci ho fatto 77 puntate e ancora non lo so, lo chiedo per cercare di capire. Okay. Che cos'è?
Pensavo perché... che davi una risposta che dai sempre, invece ok.
No, interessante. Tra l'altro sei il primo che me lo chiede, però da parte di ragazzi, ci abbiamo fatto una puntata dedicata al nerd, che cosa sia. E noi vi invito poi ad andarla a recuperare anche chi ci sta ascoltando, perché secondo me è molto interessante. Noi siamo arrivati poi a una definizione di rivoluzionario silenzioso, quindi pensa a te cosa abbiamo partorito con le nostre
quindi, siete stati nerd della parola nerd, siete stati nerd della parola nerd,
esatto, sì, è stato un trip spaventoso, quindi se volete scoprire come siamo arrivati a definire nerd rivoluzionario silenzioso, andate a recuperare l'episodio, quindi perché per me banalmente essere me, quindi però vallo a farlo capire agli altri. È quello il discorso,
è quello.
Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi, quindi grazie a Massimiliano e grazie a Lorenzo. Invito chiaramente chi ci ha seguito, insomma, chi potete trovare tutta la serie, tutti gli episodi, sia su YouTube, sia su Spotify e naturalmente sul nostro sito. Seguite poi gli amici, insomma, di Leviathan sui loro canali, e se volete anche iscrivervi al loro gruppo Facebook, così insomma da poter entrare anche in contatto direttamente con loro, e poi troverete anche gli appuntamenti per le prossime uscite anche sul nostro sito. Quindi un ringraziamento di nuovo e appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti,
grazie a te, ciao ragazzi,
ciao.
A qualcuno piace.